I santi canonizzati del giorno. Beato Francesco Faà di Bruno. Questo santo sacerdote, fondatore delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio, nacque il 29 marzo 1825 nel castello di Bruno, nei pressi di Alessandria. Ultimo dei 12 figli che Luigi, marchese di Carentino e conte di Fontanile, ebbe dalla nobildonna Carolina Sappa dei Milanesi. Il giorno stesso in cui nacque fu battezzato nella cappella del palazzo con il nome di Francesco e a 7 anni fu cresimato dallo zio materno, Monsignor Carlo Sappa, vescovo di Acqui. Tra i fratelli del Beato sono degni di memoria Emilio, che affondò con la sua nave ammiraglia nella battaglia di Lissa, 1866. Carlo, che si fece religioso fra gli scolopi, e Giuseppe, che fece parte della Società dell'Apostolato Cattolico, fondata a Roma da San Vincenzo Pallotti. Tra le sorelle si distinsero per pietà Camilla, che entrò in un monastero di clausura a Parma, ed Enrica, che si fece monaca visitandina a Torino. Fino ai 9 anni Francesco rimase nel castello di Bruno in compagnia del nonno, ma non dimostrò molta inclinazione allo studio perché era alquanto gracile di salute. Il padre lo affidò allora alle cure di un sacerdote, alla scuola del quale fece reali progressi nello studio e nella devozione. Alla morte della moglie lo collocò per 4 anni a Novi Ligure, nel collegio di San Giorgio, retto dai padri Somaschi, in cui compì lodevolmente il corso di retorica e frequentò ogni domenica i santi sacramenti. Nel 1840 il giovanetto fu ammesso alla Regia Accademia Militare di Torino, da cui uscì nel 1846 con il grado di luogotenente. Anche in quel tempo il Beato si distinse non soltanto per l'impegno nello studio, soprattutto della matematica, ma per la serietà di vita e di pietà. Sovente si recava all'oratorio di Don Bosco in Valdocco, vestito da ufficiale, per servire la messa e fare la comunione. Non gli mancarono motteggi e sarcasmi da parte dei compagni libertini, ma a tutti egli si impose con l'aperta professione di fede e la vita intemerata. È risaputo che non beveva e non fumava, non prendeva parte a balli e a feste di società. Quando il re Carlo Alberto dichiarò la prima guerra d'indipendenza all'Austria, Francesco fu arruolato come ufficiale d'ordinanza del principe Vittorio Emanuele. Durante la campagna si mostrò spiacente di non poter assistere alla Santa Messa e accostarsi sovente ai sacramenti. Fu diligente nel compimento dei propri doveri, disegnò una carta topografica del Mincio e nella sfortunata battaglia di Novara, 23 marzo 1849, compì tali atti di valore che meritò di essere nominato sul campo capitano addetto allo Stato Maggiore. Si dice che alla vista di tanti caduti abbia concepito l'idea di costruire una chiesa per il suffragio. Tra gli orrori della guerra, la sua principale preoccupazione rimase quella di vivere unito a Dio. Il 18 aprile 1849 scrisse difatti alla sorella Maria Luisa, contessa Radicati di Passerano: «Vengo da fare la mia comunione pasquale. Quanto sarei fortunato se Dio potesse restare con me fino a quell'istante in cui egli avesse destinato di chiamarmi a sé». Il nuovo re Vittorio Emanuele II, succeduto al padre abdicatario, promise a Francesco Faà di Bruno che lo avrebbe fatto istitutore dei suoi figli, Umberto e Amedeo, appena avesse terminato gli studi di matematica. Per questo lo inviò a Parigi in missione speciale con il grado di capitano onorario e con relativo stipendio. Durante la sua permanenza nella capitale francese, il Beato fece molti progressi sia nello studio che nella vita spirituale. Cercò difatti un alloggio che fosse vicino a una chiesa, in cui poter ogni giorno ascoltare la messa e fare sovente la comunione. Si iscrisse alla conferenza di San Vincenzo Oznan e compose per suo uso un esame di coscienza ripieno di encomiabili propositi. Tra l'altro scrisse: «Severa riservatezza nel trattare con le donne, sia in vettura che in salone. Se gli occhi si posano sopra un'immagine indecente, rivolgere il pensiero a Gesù crocifisso, alla Santissima Vergine. Pensare alla risurrezione finale e pregare per l'artista che ne è stato l'autore. Se provi sentimenti di ammirazione per una donna, purifica i tuoi pensieri rivolgendo il tuo spirito a Dio e mira in essa l'immagine del Creatore. Prega affinché ella abbia un'anima più bella del suo corpo». Per intrighi di corte e spirito anticlericale, a Faà di Bruno fu prospettato che non sarebbe stato incaricato dell'educazione dei figli del re. Ritornato da Parigi con la licenza in scienze esatte, volle emulare Loznan fondando in Alessandria la conferenza di San Vincenzo, di cui fu primo presidente. Il 23 marzo 1853 si congedò dalla vita militare, per la quale non sentiva attrattiva, e si diede esclusivamente allo studio, alla preghiera e alle opere buone. Dalle sue lettere risulta che, nel 1854, quando conseguì la laurea in scienze matematiche, in quel tempo si perfezionò pure nella musica e nel suono del piano, si iscrisse all'Associazione dell'Adorazione Notturna e riprese i suoi rapporti con la Conferenza di San Vincenzo. Il Beato nel 1857 accettò di presentarsi come deputato al Parlamento italiano nel secondo collegio di Fellizzano, ma non essendo stato eletto si stabilì a Torino, a due passi dalla Chiesa delle Sacramentine, perché gli offriva la possibilità di prendere parte all'adorazione. E il 27 febbraio dello stesso anno tenne la prolusione all'apertura del corso di analisi e di astronomia nell'Università di Torino. Continuò così fino alla morte il suo insegnamento nell'università, pur essendone solo incaricato per l'opposizione dei liberi pensatori. Nel 1861 fu aggregato alla facoltà di scienze fisiche e matematiche per acclamazione e in tale occasione tenne un discorso sui vantaggi della scienza. Tra i vari strumenti scientifici da lui ideati figurano un apparecchio dimostrativo del movimento dei nodi e del perigeo della Luna, un barometro differenziale, un ellipsigrafo, un fasiscopio, uno scrittoio per i ciechi e una suoneria elettrica. Nell'ottobre del 1871 divenne insegnante ufficiale della Regia Università di Torino. Tenne prima l'incarico dell'analisi e geometria superiore fino all'ottobre del 1876. Costituitasi la geometria superiore in cattedra autonoma, egli conservò l'insegnamento dell'analisi in qualità di professore straordinario fino alla morte. Oltre che un buon matematico, il Beato era pure un esperto conoscitore di lingue. Difatti parlava correttamente il latino, il francese, l'inglese, il tedesco e lo spagnolo. In tutti questi compiti Francesco non venne meno ai principi religiosi da cui era animato. All'inizio delle lezioni, senza alcun rispetto umano, faceva il segno di croce e pregava. Un giorno, mentre teneva la sua lezione, udì il suono di un campanello che annunciava il passaggio del sacerdote che portava il viatico a un morente. Si alzò subito in piedi e si mise in ginocchio tra la generale ammirazione degli studenti. Con la sua religiosità e con la sua altezza morale, che non scendevano a compromessi, in un clima ostile alla religione e in un ambiente anticlericale, egli si impose al rispetto di tutti. Oltre che attendere allo studio, all'insegnamento e alla preghiera, il cavalier Francesco si diede pure a opere d'indole sociale. La prima sua istituzione fu la scuola di canto, che formò con un gruppo di ragazze nella parrocchia di San Massimo, per rendere più solenni le funzioni religiose. Nel 1857 mise in azione i cosiddetti fornelli economici per la distribuzione delle minestre ai poveri. Nel 1859 istituì in Borgo San Donato la pia opera di Santa Zita per assistere le persone di servizio in cerca di lavoro. Nel 1861 fondò le Clarine, alle quali diede la possibilità di guadagnarsi da vivere lavando la biancheria di istituti ed enti cittadini con un macchinario a vapore, e istituì un convitto per donne di civile condizione. Nel 1862 istituì un convitto per le povere donne anziane e un'infermeria per le malate e le convalescenti. Nel 1864 istituì un convitto per le ragazze interne, oggi educande, alle quali faceva impartire un'istruzione elementare e lezioni di taglio, cucito e ricamo. Nel 1869 diede inizio ai lavori per la costruzione della chiesa dedicata a Nostra Signora del Suffragio, con i mezzi forniti da privata sottoscrizione. Nel 1872 aprì un convitto per i sacerdoti e un emporio cattolico nell'istituto di Santa Zita, in cui i parroci potevano fare acquisto a prezzo modico delle sacre suppellettili di cui avevano bisogno. Nel 1877 fondò la classe delle istitutrici o allieve maestre, che oggi si chiama Istituto Faa di Bruno. Nel 1877 aprì in via Consolata una casa di preservazione per le ragazze cadute. Nel 1881 acquistò il castello di Benevello, Cuneo, per raccogliervi ragazze dai 7 ai 12 anni e installò una tipografia nell'istituto di Santa Zita per la stampa del bollettino mensile Cuore di Maria e di altri fogli di propaganda. Per mantenere in vita tanta varietà di opere che dirigeva e amministrava personalmente con l'aiuto di pie signorine, il Beato profuse tutto il suo patrimonio con grande sdegno dei parenti, i quali si sentivano umiliati di vedere il loro nobile congiunto occuparsi delle classi più diseredate della società. Molte volte venne a trovarsi in serie difficoltà economiche, ma non perse per questo la sua abituale fiducia nella provvidenza. Per non contrarre debiti superiori alle sue risorse, sospese più volte la costruzione della chiesa, a costo di derisioni e ingiurie, e sollecitò con molta umiltà l'aiuto dei torinesi, i quali avevano cominciato a chiamarlo il Certosino laico. Sovente lo vedevano passare a piedi, silenzioso e dimesso, per le vie della città, benché fosse di statura alta e aristocratica, e lo udivano dire senza amarezza: «I miei parenti vanno per Torino in carrozza tirata da due cavalli, con il cocchiere in livrea. Io invece vado con la vettura di San Francesco d'Assisi». Nel 1876, e quindi a 51 anni, in seguito alle esortazioni di tanti vescovi e sacerdoti, tra cui San Giovanni Bosco e il padre Felice Carpignano Filippino e suo confessore, Francesco Faa di Bruno decise di farsi sacerdote per essere in grado di dirigere meglio la sua opera e provvedere all'ufficiatura della Chiesa del Suffragio, che doveva essere benedetta il 1 novembre dello stesso anno. Il 22 settembre 1876 Pio IX emanò il rescritto con cui autorizzava il cardinale Costantino Patrizzi, suo vicario, e per esso il cardinale Oreglia di San Stefano, a conferire a Francesco Faa di Bruno gli ordini maggiori in 3 domeniche o giorni festivi, purché non consecutivi. Il beato si preparò al sacerdozio che ricevette il 22 ottobre dal cardinale Origlia di San Stefano, nella casa dei 100 preti e presso i Pallottini. Il 31 ottobre 1876 rientrò felice a Torino e si ospitò presso la sorella Antonina Appiani. Nella stessa mattina Monsignor Gastaldi benedisse la chiesa di Nostra Signora del Suffragio, assistito dal canonico Agostino Berthet, il quale, da parecchio tempo, attendeva il servizio religioso nella Pia Opera di Santa Zita. Don Francesco giunse all'istituto alle ore 20 dello stesso giorno, accolto festosamente da tutte le figlie della casa. Il 1 novembre celebrò la messa nella sua chiesa e nello stesso giorno si recò in curia per invitare l'arcivescovo a prendere parte, la domenica successiva, alla festa di Nostra Signora del Suffragio. L'invito fu accolto, ma in curia il fondatore fu registrato come un prete extradiocesano, finché non ottenne l'exeat dal vescovo di Alessandria. Iscrittosi alla Pia Unione delle Missioni Diocesane, il Beato trovò il tempo per predicare al popolo anche fuori diocesi. Non avendo però molta facilità di parola, preferì fare del bene scrivendo libretti d'indole religiosa. Ce ne sono giunti 18. Grande amante di Dio e serafino dell'Eucaristia, diventato ministro di Dio, Don Francesco fu fedele al suo programma: pregare, agire, soffrire. Sempre confortato dalla convinzione che, con Dio nel cuore, tutto si soffre, nulla si teme, tutto si spera. Per questo prese a meditare più frequentemente la passione del Signore e a fare la Via Crucis con la sua comunità, tutti i venerdì. Per moltiplicare i suffragi fece celebrare il mese di novembre con particolare solennità e ogni lunedì celebrò la messa senza elemosina per tutti i defunti. La sua preoccupazione principale fu la direzione della sua opera, che il 1 novembre 1876 aveva unificato sotto il nome di Conservatorio di Nostra Signora del Suffragio e di Santa Zita. Per impedirne la dissoluzione dopo la sua morte, l'offerse a diverse famiglie religiose, ma nessuna l'accettò. Confidando in Dio, il 16 luglio 1881 egli diede vita alle suore minime di Nostra Signora del Suffragio, coadiuvato da Suor Maria Ferrero, che in unione alla damigella Agostina Agonella, succedutale nel governo, molto contribuì al consolidamento della congregazione. Le suore emisero i primi voti soltanto il 16 luglio 1891. Il fondatore morì il 27 marzo 1888 in seguito al freddo sofferto durante la visita, nel mese di febbraio, alla casa di Benevello. Assistito dal suo confessore, il canonico Luigi Nasi, e dal suo erede, il canonico Agostino Berthet, al quale diede ordine di pagare ogni debito da lui lasciato e di fare celebrare 200 messe a favore di coloro che avesse scandalizzato, disgustato o leso nei loro interessi. Quando la notizia della sua morte si sparse per Torino, molti esclamarono: «Oh, quel padre era davvero un santo!» I funerali, veramente imponenti, si svolsero nella chiesa del Suffragio il Venerdì Santo. La salma fu tumulata nel cimitero di Torino, ma in occasione del centenario della nascita del Beato, 1925, fu traslata nella chiesa, che con tanti sacrifici era stata eretta per il suffragio dei caduti di tutte le guerre. Paolo VI riconobbe l'eroicità delle virtù di Francesco Fa di Bruno il 16 giugno 1971. E Giovanni Paolo II lo beatificò il 25 settembre 1988. Insegnamento. Sull'esempio del beato Francesco Fa di Bruno, non dobbiamo mai venir meno ai nostri principi religiosi. Mai lasciarci vincere dal rispetto umano. E soprattutto non scendere mai a compromessi. E tutta questa forza, per vivere così, la troveremo come il Beato Francesco, con la vicinanza ai sacramenti. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. Beato Francesco Faa di Bruno.